Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Fervono in tutta Italia le celebrazioni per i 90 anni della radio italiana che partirono il 6 ottobre 1924. Di questo e di altro parleremo con Daniele Raimondi, ospite della nostra trasmissione. Al termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast vi potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete intrecciare la pagina anche di Radio Magazine su Facebook e postare i vostri commenti.
Fin da guerra son campioni, sono gli assi del pedale. Negronetto è il gran salame che la fama ha mondiale.
Prende il posto che splendenti, prende sempre i miei denti.
Odontalvos lancerotto, odontalvos dentifricio galeotto.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Daniele Raimondi da Verona, che è ospite della nostra trasmissione. Buonasera Daniele.
Ciao Dario e ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, proprio in questi giorni si compiono i 90 anni della radio italiana. Ne vogliamo parlare questa sera con Daniele, ospite della nostra trasmissione. Da sempre attento osservatore e studioso della storia della radio italiana, ha pubblicato diversi libri su questo argomento, anche in passato è stato ospite della nostra trasmissione, tra l'altro proprio in questi giorni lo vedremo un po' in pubblico, la stampa lo ospiterà anche in alcune trasmissioni televisive per parlare di questo argomento molto interessante. Ecco, allora diciamo, proprio il 6 ottobre si celebrano i 90 anni della radio italiana. Quando iniziarono le trasmissioni della radio italiana, Daniele?
Sì, il 27 agosto del 1924, in seguito alla fusione della Radiofono, Società Italiana per le Radiocomunicazioni Circolari, appartenenti al gruppo Marconi, e la SIRAC, Società Italiana Radio Audizioni Circolari, nasce ufficialmente a Torino l'URI, Unione Radiofonica Italiana. La prima trasmissione radiofonica italiana andò in onda il 6 ottobre 1924, quando alle ore 21 la voce di Maria Luisa Boncompagni annunciò l'inizio delle trasmissioni dalla stazione di Roma a San Filippo. Erano negli studi di Palazzo Corradi in via Maria Cristina, nell'attuale quartiere Parioli.
Unione Radiofonica Italiana 1RO, stazione di Roma.
Ecco, si può dire già all'epoca chiamarli studi, erano degli studi ancora come si può intuirli oggi, come si può pensarli oggi, Daniele?
Lì un palazzo storico che era stato adattato a studi, praticamente erano delle stanze che avevano a malapena insonorizzato, avevano messo qualcosa nelle pareti perché altrimenti c'erano cose che si faceva fatica anche ad ascoltare e ascoltare bene, ecco.
Non si parlava ancora di insonorizzazione degli studi, i microfoni erano piuttosto ingombranti, probabilmente non esisteva siamo nemmeno nelle cuffie, se non in cabina regia. E quindi così questo fu, diciamo, il lancio della radio italiana, che fu uno dei primi al mondo, no? Perché, diciamo, la radio venne sperimentata proprio con l'invenzione di Guglielmo Marconi, no?
Sì, 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 Guglielmo Marconi fece partire un po' tutto, però già all'inizio del 1900 in America si sperimentava, al tempo che lui cominciò a trasmettere in Italia nel 1924 c'erano già circa 500 stazioni in America che trasmettevano broadcasting e quasi altrettante in Inghilterra, in Francia e in altri paesi, ecco.
Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
Ecco, cominciarono le trasmissioni sperimentali o anche ufficiali subito dopo della radio italiana, una radio che senz'altro cominciava, insomma, i primi passi in un periodo non semplice della storia italiana, perché proprio dal 1922 in Italia era iniziata la dittatura del fascismo, e la radio italiana cominciava, no, a proporre quello che era un periodo d'oro, no, per la musica italiana, perché c'era tanta musica da proporre a tutti gli ascoltatori, no?
Sì, praticamente i programmi erano gestiti al di là dei bollettini meteorologici e di quelli di borsa, praticamente era solo musica, e i concerti erano di musica classica prevalentemente.
Musica classica, e insomma non c'erano ancora dei veri e propri giornali radio, no?
No, i giornali radio arrivarono un po' dopo, ecco. Se ne occupò l'agenzia giornalistica Stefani, fu scelta dal governo come unica fonte delle notizie per l'URI che poteva trasmettere. Si trattava della prima agenzia di stampa italiana nata a Torino nel 1853, però il regime filtrava tutte le notizie.
Le famose veline erano veline reali, perché le veline erano, diciamo, dei fogli che partivano direttamente dal governo centrale per dare all'informazione quel tipo di notizie che andavano divulgate al pubblico, no?
Sì, certo, il regime pesava le varie trasmissioni, le varie parole, addirittura i primi programmi furono per gli agricoltori, per le scuole, ed erano tutti un po' pilotati, ecco.
Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20, meno 5, 4, 3, 2, 1.
C'è ragione misteriosa a gioire ciascuno appella. Questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Daniele Raimondi, col quale stiamo parlando dei 90 anni della radio italiana. Ecco, la radio in quest'ultimo periodo è stata festeggiata abbastanza di frequente, c'è stata durante la ricorrenza dei 60 anni una celebrazione molto ricca, con l'uscita di pubblicazioni, una mostra itinerante sulla radio, no, che ha celebrato la nostra cara radio italiana. Ecco, quali sono, Daniele, gli eventi che si preparano in questo periodo per celebrare la nostra radio?
Ecco, si stanno facendo dei programmi televisivi ma anche radiofonici e mostre dedicate alla radio a Guglielmo Marconi, ma adesso sarà tutto un susseguirsi, perché poi qualche anno dopo dell'Unione Radiofonica Italiana venne trasformata in EIAR e poi alla fine della guerra diventò l'attuale RAI, ecco. E le mostre è difficile anche quantificarle in Italia, perché a me arrivano inviti quasi tutti i giorni e c'è un bel calendario, ecco, che ricorderà i 90 anni di storia e non finisce qui, perché la storia continuerà.
Ecco, e tra l'altro te sei stato uno degli appassionati della radio che ha seguito da sempre questo argomento, la storia della radio italiana, e abbiamo detto già in apertura che hai pubblicato già diversi libri su questo argomento. Come mai, diciamo, questa passione per la radio, come mai hai scritto tante pubblicazioni, Daniele?
Ma guarda, io ho cominciato che avevo 12-13 anni, ascoltando la radio di casa, un giorno chiesi alla nonna: nonna, chi ha inventato questo mezzo qua? E la nonna mi dice: Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi, un italiano. Dove è nato? A Bologna. E da lì è cominciata tutta una ricerca che non è terminata ancora, ecco. Da lì mi sono interessato di Guglielmo Marconi e di tutta quella storia che da Guglielmo Marconi arriva ai giorni nostri.
Una invenzione che, così come quella, no, per Antonio Meucci, l'invenzione del telefono, nonostante, diciamo, sia così palese l'invenzione di Guglielmo Marconi, nonostante c'è anche un'appendice che non tutti conoscono, no? La rivendicazione da parte di un inventore russo dell'invenzione della radio.
Sì, ecco, tutti consacrano Popov come quello che poteva aver inventato la radio. Io invece dico che Nikola Tesla era quello più vicino all'invenzione della radio, perché disponeva di un trasmettitore, di un ricevitore, di un'antenna, ma purtroppo Nikola non pensò di usare quei strumenti lì per trasmettere comunicazioni.
Ecco, in quel periodo Marconi dovette lasciare l'Italia per proseguire i suoi studi, no? Soprattutto sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Lui brevettò, no, molto prima anche, diciamo, i collegamenti fra l'oceano, fra l'Europa e gli Stati Uniti, il Nord America, il Canada. Diciamo però, chi è che ha aiutato di più Marconi nella sua opera? Perché in quel periodo ci fu sia la creazione della radio italiana, sia la famosa radio del Papa, no? Che pure la prima stazione trasmittente della Radio Vaticana fu dato mandato di costruirla a Guglielmo Marconi.
Quello è stata una bellissima realizzazione, perché nel febbraio del 1931, il 12 febbraio, Marconi consegna al Papa la prima trasmittente del Vaticano, l'unica trasmittente che a quel tempo poteva trasmettere in tutto il mondo, e disponeva delle migliori attrezzature in commercio fornite dalla società Marconi. E Marconi andò all'estero non per lo sviluppo della sua apparecchiatura, della sua invenzione, ma per farla addirittura, perché il primo brevetto lo depositò in Inghilterra e poi via via chiese le licenze per i vari paesi. Da ricordare una cosa però, che Marconi allo Stato italiano regalò i brevetti.
Ecco, quindi, diciamo, per questo, a difesa del fatto che si dica che Guglielmo Marconi fu uno degli inventori, dei cervelli italiani che diciamo, costretto a emigrare perché non c'era, diciamo, un appoggio alle sue idee di inventore. Purtroppo su questo argomento ci sarebbe da dire tantissime di quelle cose, perché storia della radio è un argomento lunghissimo. Purtroppo con i 10 minuti a nostra disposizione non abbiamo tempo sufficiente, però una cosa la possiamo fare: possiamo consegnare ai nostri ascoltatori di seguire le pubblicazioni di Daniele Raimondi, che ha fatto una trattazione molto interessante sulla storia della radio. Ha stampato due libri. Vogliamo ricordare un attimo i titoli di queste due pubblicazioni prima di congedarci?
Sì, La radio di carta e Guglielmo Marconi nato per la radio, ecco, attraverso la mia collezione cartacea. e tutte le mie conoscenze, le mie ricerche sono all'interno di questi due volumi. Del resto io continuo a pubblicare sulle varie riviste specializzate articoli inerenti alla storia della radio e a Guglielmo Marconi.
Col cortile 900 hai portato un turbamento in ogni cuore.
Signorina grandi firme con le gonne sempre al vento, tu dirigi il movimento dell'amor.
Io vorrei chiudere con una frase che nel passato, negli anni 30, dava un'indicazione del valore della radio. Quando la gente si fermava nelle strade, nelle piazze e diceva l'ha detto la radio, la notizia aumentava di importanza e dava sicurezza. Ecco, l'ha detto la radio.
Ora purtroppo pare che tutto quello che si pubblica su Facebook o su internet rimbombi assolutamente per tutto il mondo. Beh, Daniele Ramondo, ci ha fatto piacere averti ospite in trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Sì, grazie Dario e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Compleanno e polemiche per Google, che compie 16 anni. Il colosso del web festeggia, ma ci sono le accuse di Rupert Murdoch per cosiddetta concorrenza sleale. Attacchi anche da parte della FBI, che accusa Google e Apple di aver reso più difficile decriptare i nuovi smartphone. Google nacque per opera di due amici, Larry Page e Sergey Brin, in un garage di Menlo Park, cittadina californiana, oggi anche sede di Facebook. I due inventori si erano incontrati nel 95 nel campus universitario di Stanford e avevano iniziato a lavorare su un nuovo motore di ricerca, BackRub, che sfruttava un innovativo approccio per trovare le pagine in rete catalogandole per rilevanza. BackRub fu ribattizzato Google nel 97 e registrato come dominio. Numerosi servizi lanciati da allora da Google, nel 2000 AdWords per la gestione di annunci pubblicitari sulla piattaforma, sulla propria piattaforma, che era tra le principali fonti di guadagno dell'azienda Google. Un anno dopo Google Ricerca Immagini, a cui nel 2002 si aggiungerà Google News, Gmail e addirittura nel 2004 lo sbarco in borsa. Il 2005 invece è l'anno di Google Maps, Google Earth e Google Analytics, mentre l'anno seguente Big G si impone anche nel mondo dei video con l'acquisizione di YouTube, per poi approdare nel 2008 anche in quello dei browser con il Chrome. Nello stesso anno Google lancia pure il primo cellulare con sistema operativo Android, la piattaforma aperta per dispositivi mobile, mentre il primo smartphone targato Google, Nexus One, arriverà nel 2010. Uno degli ultimi step è stato il social network Google Plus, lanciato nel 2011. Nel prossimo orizzonte ci sono i Google Glass, aperti alla vendita per ora solo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, i palloni aerostatici per la connettività a internet e le macchine che si guidano da sole. Insomma, 16 anni di Google in piena adolescenza e cosiddetta esplosione ormonale. Grande, sottile, leggero, prezioso, sono queste parole che vengono in mente appena si prende in mano il nuovo iPhone 6, schermo più grande da 4,7 pollici per il modello 6 e 5,5 pollici per il modello 6 Plus, migliori connessioni LTE e Wi-Fi, memoria di archiviazione fino a 128 GB nel modello top di gamma, un nuovo processore A8 molto potente e veloce che ben si presta al nuovo sistema operativo iOS 8 con le sue due gemme Health e Apple Pay, però non ancora operative, e nonché una batteria dalla durata paragonabile al predecessore 5S nonostante i maggiori carichi. Apple ha pensato di creare un nuovo gesto, il doppio tocco sul bottone centrale, quello che riconosce per intenderci le impronte, che permette di abbassare la testata delle app a metà schermo, rendendo facile inserire indirizzi web e altro usando una sola mano. Entrambi i modelli sono più sottili dell'iPhone precedente, ma a parlare di fragilità è sicuramente eccessivo. Sono robusti e non sembrano essere a rischio di piegatura, nonostante che la stampa pubblichi proprio la possibilità di piegare, quindi una certa elasticità del nuovo apparecchio. E quindi non ci possono essere danni se non quello che possono derivare dal sedervisi sopra. L'uso di una custodia anche in silicone antiscivolo potrebbe essere consigliabile, soprattutto per il guscio in alluminio del 6 Plus, tra la sprosdenza della camera posteriore, appunto, che assorbe gli impatti dovuti al millimetro di sporgenza. Punti di forza degli iPhone 6 sono sicuramente le due camere. Quella sul retro adesso consente di girare video assolutamente in full HD. La camera davanti invece ha adesso l'autoscatto, rendendo più facili e comodi i self-eye. E oltre l'iPhone 6 alla ribalta delle cronache arriva in Italia il Jolla, lo smartphone outsider creato dall'ex Nokia con un sistema operativo indipendente. Un gruppo di ex dipendenti di Nokia gioca da outsider nel campo della telefonia mobile. Jolla, questo è il nome della società, ha lanciato anche in Italia il suo primo smartphone omonimo e con un sistema operativo indipendente che sta creando interesse nel settore. Il dispositivo ha le sue app, ma è compatibile anche con quello di Android. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.